si deve finire.
Ma questo è acceso, mi sa, è rotto.
No, ma è rosso. Se è rosso vuol dire che è acceso.
Sì, sì. È rosso.
Sì,
è rosso.
Per la pelle.
Allora, sì. Allora, Renzo Macelloni.
Presente.
Brogi Daniele.
Assente.
Tommasini Fabio Maria.
Presente.
Bacci Filippo.
Presente.
Volpi Laura. Dainelli Anna.
Presente.
Montagnani Carlo.
Presente.
Testi Ines.
Presente.
Ferretti Sandra.
Presente.
Molesti Samuele.
Presente.
Mangan Dei Nima.
Presente.
Gronchi Chiara.
Presente.
Mazzantini Riccardo.
Presente.
La seduta è valida.
Vabbè, smontiamo tutto.
Ripartiamo. No,
sotto, sotto, da sotto.
Allora, buongiorno, a parte di mai. Abbiamo il numero legale, quindi partiamo con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. E quindi partirei, non avendo comunicazioni da fare, se non richiamare l'attenzione sulle tantissime iniziative che ci sono in corso, compreso stasera che c'è l'incontro con la Zanchini, la Berlinguer, in qualche modo un po' animato da Oscar Farinetti, quindi appuntamento da non perdere, quindi passerei al punto vero dell'ordine del giorno. Punto 2. Bilancio di previsione 24-26, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Allora, come sapete, entro luglio c'è l'adempimento che è obbligatorio, che è la verifica degli equilibri di bilancio. Cioè, dopo aver fatto il bilancio preventivo, che generalmente viene fatto entro l'anno passato, generalmente così tanti comuni poi lo fanno magari anche gennaio, febbraio, marzo, aprile. Comunque, di fatto noi riusciamo sempre ad oggi a farlo prima che finisca l'anno, quindi in previsione dell'anno in corso, e è previsto che entro luglio sia fatto un accertamento sulle previsioni. Cioè, le previsioni sostanzialmente che sono state fatte, in questo caso mi sembra a dicembre, sono valide o ci sono degli scostamenti preoccupanti? Se ci sono degli scostamenti preoccupanti, il Consiglio Comunale è chiamato in qualche modo a portare dei correttivi. Nel nostro caso non ci sono nessun problema, nessun scostamento che non sia ovviamente preoccupante, perché delle variazioni ci sono, ma che non sono tali da turbare l'equilibrio di bilancio. Cioè, quindi il rapporto tra le entrate e le uscite, quindi non ci sono elementi di pericolosità. Nel frattempo, ovviamente, quando facciamo questa delibera per gli accertamenti e gli equilibri, generalmente facciamo sempre anche delle variazioni. Perché queste variazioni vengono fatte spesso e volentieri? E generalmente, ma per esperienza anche che abbiamo del nostro comune, ma anche di tanti altri comuni, nell'arco dell'anno, cioè, vengono fatti sia in consiglio che in giunta diverse variazioni di bilancio. Che le variazioni di bilancio competenti il consiglio, soltanto in consiglio possono essere fatte, però possono essere fatte di giunta, salvo l'approvazione in consiglio comunale entro 60 giorni dall'approvazione del consiglio. Quindi comunque il destinatario finale delle variazioni di bilancio, quindi dell'equilibrio complessivo del bilancio, è il consiglio comunale e non la giunta. Quindi una serie di aggiustamenti sono dovuti in parte sicuramente anche agli uffici, perché vi faccio un esempio: se noi preventivamo 500.000 euro di spese del personale, magari c'è un aumento contrattuale, magari prende una persona in più, quindi ha bisogno, oppure anche perché per piccoli scostamenti, perché il bilancio del comune, a differenza dei bilanci, dei budget delle aziende, che in qualche modo non hanno bisogno di essere alla lira, noi in questo caso abbiamo bisogno di essere precisi. Se per comprare acquisti e forniture di vario genere, che so, per stampa di libri ci sono 10.000 euro, se stampi un libro e spendi 10.000, c'è 50, devi fare una variazione. E prima di tutto devi fare una variazione di competenza sul bilancio e dopo fai la delibera di spesa. Quindi è preciso, quindi non è che può dire, noi se abbiamo un budget di previsione, prevediamo 100, complessivamente abbiamo degli scostamenti, però complessivamente non cambia, che si importa, quindi il bilancio ci regge. In questo caso, anche se il bilancio ti regge, tu hai bisogno di piccoli aggiustamenti. E quindi il bilancio poi ha due, come dire, grandi composizioni, che ha le entrate e le spese correnti, e le entrate e le spese per conto capitale. Sostanzialmente quelle correnti sono quelle usuali, quelle che servono per mandare avanti la macchina amministrativa con tutti gli annessi e connessi, compreso anche interventi che qualche volta diventano anche strutturali, diventano anche progettuali, però hanno come competenza la spesa corrente. E ci sono investimenti che invece vanno nel conto capitale. Se come dire, facciamo un intervento all'interno del centro pulimento per ristrutturazione del centro, una manutenzione straordinaria, questo va in conto capitale. Se fa una manutenzione ordinaria, va nelle spese correnti. Quindi ci sono, se poi fa un lavoro nuovo, sicuramente va sempre. Allora, noi all'interno di questo abbiamo una serie di correttivi, gran parte proposti da. Scusate, uno che ho mi. Tanto le entrate correnti ci sono alcuni aggiustamenti, fondo di solidarietà comunale c'è 86.000 euro in più, quindi sono conteggi che lo Stato fa, riaggiusta, rimodifica, poi abbiamo un trasferimento da altri comuni, espletamento procedure di gara 10.000 euro, abbiamo 1.400 euro sulla segreteria dell'anagrafe, quindi anche bischierate che però vanno aggiustate, abbiamo 2.500 euro di entrate dai matrimoni. E abbiamo in questo caso 90.000 euro, questa è una modifica importante, di entrate in più dal nido, ma unicamente perché nella previsione l'ufficio era stato prudente nelle entrate, perché noi abbiamo un'entrata complessiva di circa 150.000 euro e quindi erano stati prudenti. E quindi ora, visto l'andamento reale, fanno una modifica di 90.000 euro in più e così andando avanti. Sostanzialmente sulle spese correnti abbiamo una variazione di 285.000 euro di entrate in più e abbiamo 298.000 euro di uscite correnti in più, che in parte, se per esempio vi faccio una, cioè proventi vacanze anziani, abbiamo 6.000 euro in più in bilancio di entrate e poi abbiamo 6.000 euro in più di spese, perché cioè sono più anziani, quindi abbiamo più entrate ma abbiamo più spese. Quindi, ovviamente però, perché i conti siano precisi, c'è bisogno di questi particolari. E invece il vero punto per cui in qualche modo qualificanti, sono due voci qualificanti, anzi tre voci qualificanti, che questo vi spiego un po' meglio, e sono l'adeguamento prezzi, abbiamo tre variazioni sull'adeguamento prezzi che ci riconosce lo Stato in base a decreti seguiti al Covid. Voi sapete che col Covid c'è stato un aumento di prezzi impennati importantissime e in alcuni casi, secondo come erano composte, lo Stato ha riconosciuto queste differenze. Quindi abbiamo tre voci, abbiamo 374.000 euro di entrate, 196, 144 per Montelopio, 144 in più, per Via Cappuccini 196-169, per una frana 49, per un'altra frana 10.000. Quindi queste cifre le troviamo in uscita, perché sono entrate e uscite. Sono in conto capitale perché sono investimenti, una frana è un investimento, così come un investimento Via Cappuccini e l'adeguamento della piazza di Montelopio. Quindi, e questi sono importanti, perché sono cifre importanti, però sono una canne d'olio, una parte te arriva, un'altra parte le rimetti, quindi sei, prendi atto obbligatoriamente queste cose. Mentre quelle invece sono scelte su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, noi abbiamo 80.000 euro per l'acquisto del terreno vicino agli impianti sportivi per fare un intervento di adeguamento degli impianti sportivi. Non è argomento da trattare, ma insomma, questo è già in corso. Abbiamo una previsione di spesa di 570.000 euro e un intervento di, direi, manutenzione straordinaria all'interno del parcheggio. Ma in realtà la manutenzione straordinaria, più che interventi volti a bonificare alcune cose che non reggono più, si tratta di un restyling vero e proprio. Quindi c'è un intervento importante che presenterà un parcheggio con una visione molto più aggiornata e diversa, in linea un po' con le cose che facciamo. E quindi ovviamente il parcheggio, siccome non è cosa di poco conto, sono 570.000 euro. Mentre abbiamo la messa in sicurezza per alcuni tratti stradali, 150.000 euro, ma queste sono alcune piccole cose che fa, sono i giochi delle bici e che fa un po' di tamponamento da una parte e dall'altra. Ma abbiamo 215.000 euro di rifacimento degli infissi della scuola materna di Ghizzano. Questo è un intervento importante perché la scuola materna di Ghizzano, credo che sia un edificio forse strutturato una quaranta anni fa, giù di lì, ha bisogno, se vogliamo continuare, l'intento è sempre stato, e credo che questa amministrazione, quando avevo modo di parlarne, mi immagino che confermerà questa cosa, di mantenere il più possibile la presenza di scuole materne a Ghizzano e a Legoli, e che sono le due scuole materne pubbliche, mentre abbiamo delle scuole materne private che sono una Patchouli che è gestita dalle suore e un'altra fabbrica, a scuole alle quali noi diamo contributi in parte previste per legge e in parte anche per cercare di mantenere questo servizio e mantenere questo equilibrio. È un equilibrio che si regge credo da 40 anni e quindi l'intento è reggerlo non solo tra la scuola privata e quella pubblica, ma anche un equilibrio tra il centro e le frazioni. Quindi avendo la possibilità per ora di mantenere queste due scuole nelle frazioni, le manteniamo e di conseguenza mantenendole dobbiamo anche aggiornare e fare un intervento di manutenzione straordinaria e cambiando gli infissi per 215.000 euro. Altre cifre importanti che posso segnalarvi sono, mi sembra che siamo qui dal punto di vista, l'altra cifra invece rilevante che noi stiamo, come dire, recuperando dal bilancio passato, noi nel bilancio passato avevamo messo 4.900.000 euro per fare un progetto di collegamento tra il punto di arrivo della terza passerella sulla via provinciale, da lì e cominciare il percorso verso le scuole. E lì l'intento, per ora siamo a intenti di programmazione più che a progetti veri e propri, cominciamo, dobbiamo cominciare a dare corpo a questi progetti, è quello di fare una sorta di hub dove arriva l'ascensore e da lì deve partire, noleggio bike, con qualche posto auto, deve partire una cosa di questo tipo. Quindi noi intanto, per cominciare a lavorare su questo progetto, in attesa di avere idee più chiare, ho detto, beh, di quei 4.900.000, 2.500 intanto le mettiamo, le riattiviamo, perché in bilancio ce l'abbiamo, ma sono avanzi di amministrazione vincolati, quindi le prendiamo dall'avanzo di amministrazione vincolato, non è quindi un nuovo stanziamento, ma lo riportiamo nel bilancio del 2024, riattivandolo, e prendiamo intanto 2.500.000, le attiviamo per questo progetto. L'operazione di bilancio più importante è questa, e per il resto sono tutti aggiustamenti, equilibri vari che, cioè, poi vi posso anche leggere, ma sono cose, ripeto, molte anche proposte d'ufficio. Queste sono proposte politiche, le altre sono proposte d'ufficio. Quindi è chiaro che la ristrutturazione del parcheggio e restyling non può che essere una scelta politica. Oggi diventa un atto quasi obbligato, perché noi, questo arriva ora, ma è un lavoro che è partito da tempo. E quindi, cioè, il Consiglio Comunale è sempre autonomo, può sempre deliberare o non deliberare, però oggettivamente è una scelta fatta precedentemente, quindi diventa un elemento difficilmente, però siccome il Consiglio Comunale è sovrano, se vota bene, se no i lavori al punto cui sono si fermano, c'è già un progetto, ma d'altronde. Ma penso che rispetto alle politiche che ci siamo dati, io credo che questo stia veramente in linea. E poi su tutte le altre cose ci torneremo più avanti. Questo è un po', allora, da una parte l'equilibrio che si prende atto che non c'è squilibrio nei conti, e dall'altro si fanno alcune modifiche d'ufficio e introduciamo alcune modifiche sostanziali, e in modo particolare due, 2.500.000 per la cosa che vi ho detto e 570 per il styling del parcheggio a Patchouli. Se ci sono interventi di commento o chiarimenti, tranquilli, altrimenti diamoci un codice di comportamento, perché Io inutile che ora rifaccia la pantomima a chi vuole intervenire, se qualcuno, e lo dico una volta perché insomma, altrimenti facciamo un po' le comiche anche se ci sono poche gente. Quindi ovviamente finito la relazione illustrativa mia o di qualcun altro che poi sarà in seguito, ci sono interventi, si fanno, ci sono interventi, se nessuno interviene, poi insomma, si va a votare. Io sto dicendo ma allora le dichiarazioni di voto, perché no, se ha qualcosa da dire lo dice, no? Che poi... Insomma, ecco. Perché la regola direbbe esattamente chiuso il dibattito, nessuno va a dire perfetto, si passa alle votazioni, dichiarazione di voto, chi ha dichiarazione di voto da fare? Quindi, però è chiaro che essendo tutti in maggioranza è abbastanza, se uno interviene, interviene, non intervengo e poi c'è dichiarazione di voto, cioè francamente ha poco senso, quindi, ecco. Però, stai zitto, non può parlare. Non può parlare, non ti do la parola. Allora, quindi a questo punto, se tutto è chiaro, se non è chiaro, perché è bene che, senza problemi, se c'è anche cose che non avete capito, ve le chiedete e ve le spiego, non vi preoccupate, perché già queste cose le abbiamo parlate e ve le ho spiegate, però sul piano della chiarezza, della comprensione dei dati, se non ci sono interventi, li avete in votazione. Chi è favorevole? Ovviamente nessun contrario e c'è limitata esigibilità, quindi chi è favorevole? Perfetto. Modifica del regolamento comunale per le celebrazioni dei matrimoni e costituzione delle nuove unioni civili, adeguamento alla normativa. Intanto qui avevamo già un piccolo regolamento, in questo si tratta di aggiornarlo e ovviamente ogni volta che ci sono modifiche a livello legislativo, anche banali, e molto spesso siamo costretti ad adeguare i regolamenti. Io personalmente fare regolamenti molto essenziali e non adeguabili, che se c'è una legge che le prevede poi fare regolamenti, però c'è un'abitudine, non so se è giurisprudenza, un'abitudine, secondo me una malcelata abitudine, che è quella di fare regolamenti. Regoli tutto quello che prevede la legge, se la legge cambia qualcosa poi devi modificare il regolamento. E quindi in questa linea di pensiero abbiamo da modificare il regolamento dell'Unione Civile e adeguarlo alla nuova normativa. Nel frattempo noi abbiamo stabilito, e lo riconfermiamo questo, che i matrimoni, visto che i matrimoni hanno sotto tutti gli aspetti anche un impatto con il turismo e con lo sviluppo anche di alcune attività sul territorio, perché ormai sempre più la gente va in agriturismo, in un tipo di struttura, magari ci sposa, ci fa rinfresco, ricevimento e qualche volta ci dorme anche, dipende dalle situazioni. Quindi in questo caso noi abbiamo detto benissimo, stabiliamo con questo regolamento quali sono le metodologie e stabiliamo intanto che chi vuol fare il matrimonio nei periodi di orari di ufficio in comune è gratis e lo fa, basta che contatti l'ufficio lo fa. Chi lo vuol fare fuori l'orario d'ufficio ugualmente lo fa, però pagherà una cifra e questa cifra non è in questo regolamento ma è demandata alla giunta che poi ovviamente farà una delibera e metterà queste cifre. Se ovviamente questo c'è una struttura che chiede di fare le cerimonie nella sua struttura, noi attualmente siamo stati molto permissivi, ci sarà un elenco di strutture, ma se qualcuna si adeguerà e avrà le caratteristiche di dignità, perché ovviamente è necessario anche se tu l'autorizzi a fare un matrimonio, che siano quegli elementi, ma oggi mi sembra che questo, quando poi la persona sceglie una coppia di andare a fare il matrimonio in quel posto lì, è già lui che sceglie preventivamente, poi magari chiede anche di farci la cerimonia. In quel caso ci sarà una tariffa che sarà diversa, anche sarà diversa da dove lo fai, quando la fai, se è domenica, se è altri giorni e così via. E tutte queste cose saranno poi regolamentate in una delibera di giunta. L'intento è quello di dare più possibilità a tutti gli servizi di lavorare e al tempo stesso di far pagare là chi vuole questi servizi, perché chi non vuole pagare nulla viene in comune, sposa in comune e non spende nulla. E perché se ci sono dipendenti che devono supportare certe attività fuori dell'ora di lavoro, distanti magari dalla sede del comune e magari anche in giorni particolari, ed è giusto che chi vuole queste cose le paghi, e pagandole vadano una parte importante a favore di quei dipendenti che svolgono di volta per volta questo servizio. Questa è la ragione che abbiamo messo in campo e quello che vorremmo portare avanti e dare un contributo importante. Se uso un paradosso, se c'è un signore, due signori che vogliono sposarsi il giorno di Natale, chi se ne frega, si sposa il giorno di Natale, vorrà dire che spenderà 500 euro, vorrà dire che il dipendente che va lì avrà un compenso importante. Quindi, stiamo lavorando in questa sede, non è facile comporlo, è facile fare la prima partita, quindi mettere questa tariffa, è un po' più difficile poi questa trasferirla su quelle persone che fanno questo servizio, per una serie di ragioni, di accordi sindacali e cose varie, ma comunque all'interno di queste possibilità faremo il massimo per arrivare a questo obiettivo. Oserei dire chi c'è da sposare, se ci sono interventi, chiarimenti, la metto in votazione. Chi è favorevole? Nessun contrario? Qui non importa, è meraviglia. Sì, forse no. Allora, in meraviglia di seguibilità. Punto 4. Nuovo protocollo d'intesa tra il Comune di Peciuli e la Fondazione Peciuli per la gestione dell'ex cinema Passerotti. Approvazione. Allora, voi sapete che l'ex cinema Passerotti è stato comprato un bel po' di anni fa dal Comune, è stato per tanto tempo abbandonato e poi 3-4 anni fa abbiamo fatto un intervento di recupero minimale ma essenziale ma fondamentale, e abbiamo, come sapete, abbiamo cominciato a utilizzarlo, e l'utilizzo prevalentemente lo fa la Fondazione, perché la Fondazione, sapete, non credo lo spieghi, fa attività concertate d'intesa col Comune, con la Belvedere, e quindi in conseguenza, però le fanno loro, ed è giusto che quando tu hai un edificio, se prevalentemente lo gestisci, anche le responsabilità vanno su quella struttura, perché per una questione di chiarezza. Quindi, allora, perché questo sia fatto, per riconoscere anche alla Fondazione Peciuli dei contributi specifici per quell'attività lì, c'è bisogno di fare un accordo e concedere momentaneamente l'utilizzo del cinema. Hanno l'utilizzo del cinema e per questo si apre la possibilità anche di dargli dei contributi finalizzati. La Fondazione, come sapete, per statuto, per conformazione giuridica, ha la possibilità di avere sia da privati ma dal Comune dei contributi per il funzionamento, per l'attività complessiva. In questo caso i contributi le valuti sull'attività complessiva che fa, quindi non c'è un consuntivo, un rendiconto. In questo caso sia per il cinema Passerotti, sia che non è oggetto di questa deliberazione, sia per la chiesa di Legoli, la chiesa alta di Legoli, la chiesa di Libiano, abbiamo deciso invece che è più opportuno, visto che ci sono interventi anche da fare di ristrutturazione, interventi magari non solo di gestione, che ci sia una rendicontazione puntuale sulle cose che vengono fatte, sui miglioramenti che vengono fatti. Intanto ora stiamo di fatto prorogando, perché c'era già questo accordo tra la Fondazione Peciuli e Comune di Peciuli per la gestione del cinema Passerotti. Ci sono, come dire, il pubblico audito, perché noi ci interessa, noi che cosa sappiamo già, diciamo, noi parliamo per voi. Quindi, se non ci sono interventi, se il pubblico ha capito, si può andare alla votazione. Chi è favorevole? E anche qui diamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Visto che c'è il Presidente della Fondazione in prima fila, se non ha capito ce lo spiega, se no si va avanti. Punto 5. Approvazione del regolamento dei servizi educativi. Perché si rende necessario approvare il regolamento? Non lo avevamo già. E avevamo un regolamento che prevedeva i servizi educativi gestiti insieme tra l'Aiatico e Peciuli. Voi sapete che a seguito delle vicende che hanno portato al referendum per la possibile fusione tra i comuni di Peciuli e l'Aiatico, che non è andata a buon fine, c'era già, quindi scritto e già deciso che se avessimo fatto la fusione bene, altrimenti ognuno sarebbe tornato a casa propria. Quindi, in questo caso, tornando a casa propria, avevamo un servizio che gestivamo in comune, fra gli altri anche il nido, e sul nido ovviamente ci siamo separati e oggi dobbiamo riapprovare quello stesso regolamento che però, cioè, invece di pensare a gestire il nido di Laiatico e dei Peccioli, parla di quello dei Peccioli. E in questo contesto abbiamo inserito in maniera più chiara una clausola sulle, perché il problema del nido dei Peccioli, vabbè, è un regolamento che rispecchia l'andamento delle leggi regionali, quindi non è che ha particolari situazioni, però in questo caso lì ha senso il regolamento, che c'è una fattispecie, essendo il nostro asilo nido un asilo nido direi di territorio, non solo da sempre, non solo che risponde a esigenze esclusivamente con i peccioli, scrivere il regolamento com'è l'accesso è fondamentale, perché chi arriva? Uno da Capannoli e arriva prima di uno dei peccioli, e dobbiamo stabilire un criterio. E allora nel criterio c'è che sicuramente prima sono i cittadini con i peccioli e poi ovviamente gli altri con la gradualità. In questo caso abbiamo inserito nel regolamento le aziende, perché premetto questo, diverse aziende pensando a un welfare aziendale avrebbero interesse e sarebbero interessate a mettere anche una gestione del nido a alcune aziende più grandi, e ovviamente qui a Peccioli, avendo piccole aziende, questo problema non si pone, ma intanto c'è l'azienda Giuntini che ora, per come è configurata, perché da dopo che è gestita dalla finanziaria Florence, sta facendo grandi investimenti e passi avanti, ha bisogno di un bel po' di persone, e quindi l'idea di avere un nido per gente che viene da fuori è un elemento accattivante, funzionale per l'azienda ma anche per le famiglie che vanno a lavorare lì. Allora, voi sapete che un'azienda ha più interesse a dare un contributo piuttosto che a organizzare il nido, perché per organizzare il nido deve avere una massa critica minima, deve avere, insomma, un po' di ragazzi, non può avere 1, 2, 3, 4, 5, 7. E quindi noi in questa convenzione mettiamo che le aziende che sono sul territorio di Peccioli, che fanno un accordo con i propri dipendenti, a questi dipendenti che hanno finito a portare il nido, gli danno un contributo, gli danno un supporto, queste persone sono equiparate a cittadini di Peccioli e quindi hanno lo stesso accesso che hanno i cittadini di Peccioli, prima ancora degli altri comuni intorno. Che ci sembra quindi un servizio importante. Io credo onestamente, questo credo che nella situazione di oggi valga prevalentemente per Giuntini, però per chiunque ovviamente, perché prevalentemente perché è un'azienda più grande, quindi se c'ha 200 dipendenti è più facile che ci siano 5 o 6 persone che hanno i figlioli, quindi se te c'hai 3 o 4, 10 persone, quindi è più difficile, però questo è ovvio che vale per tutti. Quindi in questo regolamento l'elemento che lo distingue rispetto a quello di prima c'è questo. Interventi, chiarimenti, tutto chiaro. Quindi il maestro che esce fuori, vedo che sta facendo. Allora, si mette in votazione, chi è favorevole? E anche qui c'è immediata seguibilità, chi è favorevole? Punto 6. Questa è una cosa simpaticissima, perché noi vi propongo di fare una delibera di adesione all'associazione I Borghi Più Belli d'Italia. Vi dice qualcosa questa cosa? Allora, noi non avevamo, allora, questa associazione, ci sono diverse associazioni che mettono insieme i comuni del vino, i comuni, cioè, ci sono diverse associazioni che caratterizzano i comuni di Bandiera Arancione, dove noi siamo perché abbiamo la Bandiera Arancione, e c'è anche un'associazione dei borghi più belli. Noi non avevamo mai aderito a questa associazione perché onestamente, con tutto l'amore, l'amor proprio per il nostro comune, eravamo convinti che no, quindi, fosse un borgo, un bel borgo, ci piace, per carità, ma no, il borgo più bello era una presunzione. E poi dopo, quando abbiamo vinto il Borgo dei Borghi, e siccome il Borgo dei Borghi, gran parte, fino ad ora chi ha vinto era sempre aderente all'associazione, il presidente dell'associazione si è un po' per malosito, quando ha capito che c'eravamo anche noi in questa partita, e ha detto: ma che c'entrano loro con Borghi? C'entravamo, e poi alla fine abbiamo anche vinto. E gli avevo promesso che avremmo fatto l'adesione, che ovviamente torna comoda anche a noi. Io credo ci costi qualche migliaio di euro all'anno, quindi si fa l'adesione e si entra in questo circuito che è virtuoso dei borghi più belli. Ma a questo punto ci entriamo senza imbarazzi, quindi perché l'hanno detto gli altri, quindi noi facciamo l'adesione. Quindi si propone di fare l'adesione all'associazione dei borghi più belli d'Italia. In questo caso non è un atto di presunzione, ecco, è bene solo a seguito di ciò che altri ci hanno riconosciuto. Interrogazione o si va direttamente, si può votare? Va bene, chi è favorevole? Okay, sì. Allora, qui va bene, vabbè, chi è, facciamo, non c'è, perfetto, meno male si fa una votazione in meno. 7. Regolamento entrate tributarie del Comune. Questo invece è una cosa abbastanza importante, perché questo governo ha fatto una serie di modifiche sul, direi quasi sullo statuto del contribuente, emettendo una serie di elementi che vorrebbero, dell'intento del governo, portare una maggiore tranquillità tra cittadino, tra utente e Stato. Ovviamente non so se poi si raggiunge a questo obiettivo, però in questo obiettivo ci sono alcuni principi di fondo che vengono in qualche modo cambiati. Ne presento uno, per esempio nel vecchio regolamento e quindi anche nella vecchia legislazione e quindi anche nel nostro regolamento c'era l'istituto dell'accertamento con adesione. In questo caso va abrogato e diventa invece contraddittorio preventivo. Tu devi fare tra il contribuente e l'istituto una, come dire, una contrattazione preventiva. È un po' questa idea che il contribuente, prima di infliggergli o fare, devi trattarci e devi trovare un punto d'intesa, pensando così di evitare contenziosi o di abbassare il livello del contenzioso. Ci sono anche la possibilità, magari molto più forte, del ravvedimento operativo da parte della pubblica amministrazione nel caso in cui pensa di aver commesso qualche errore, qualche leggerezza. Questa idea del ravvedimento che è presente alla pubblica amministrazione, però nella legge passata rispetto alla questione dei tributi era molto più, come dire, meno evidente. In questo caso si rafforza questo concetto. Si introduce un concetto, e ovviamente va riportato all'interno del regolamento, quello che te, quando un contribuente hai chiuso una partita, non puoi fare una partita bis, non puoi riaprirla, non puoi rientrare a questo argomento. Quindi tutti questi argomenti, che sono molto tecnici ma anche importanti, quindi sono norma di legge e vanno adeguati nel nostro regolamento. Quindi è una presa d'atto di quello che è il risultato di modifiche nazionali. Io speriamo che questo voglia dire portare più contributi all'erario, visto che l'erario, al di là di che se ne dica, c'ha sempre lo Stato, perché è sempre più complesso, ha sempre più esigenze, ha sempre più bisogno di essere finanziato. Uno Stato più complesso ha più bisogno di risorse, quindi questo è inevitabile. Se si pensa a un tema per tutti, solo la sanità avrà costi che continueranno a crescere indipendentemente dalla performance che farà la struttura. Perché? Innanzitutto perché la popolazione fragile aumenterà, aumentando l'attesa di vita aumenta la popolazione fragile. La ricerca si sviluppa a ritmi vertiginosi e la ricerca ovviamente comporta diagnostiche più precisi, comporta interventi operativi più precisi e quindi con tecnologie di altissimo costo e di investimenti quindi importanti e crescenti. Quindi pensare, come si dice continuamente, che è una balla clamorosa, che si riducono le tasse, si possono distribuire diversamente, questo è possibile e questo dipende ovviamente dalle impostazioni, ma che si possa diminuire le tasse in uno Stato, non solo come quello italiano, ma quello europeo, dove c'è un livello come di socialità molto avanzata, è quasi impossibile ed è un assurdo, però ovviamente e questo invece di puntare a ragionare sulla qualità dei servizi molto spesso si punta a vedere lo Stato come io ti faccio pagare meno, di conseguenza se mi voti faccio pagare meno. Però stranamente quando vai a comprare un vestito introduci un elemento di rapporto prezzo-qualità, quando paghi le tasse questo rapporto prezzo-qualità nessuno ti dice mai ti faccio pagare meno, ma a questo meno cosa tolgo? È perché sarebbe onesto, perché va bene, c'è anche, sono cittadini che vogliono pagare il meno possibile, gli importa un cavolo di tutto, se poi state, non sono poi asfaltate, che se ne frega? Dipende, hanno ovviamente democrazia, anche loro hanno ragione, però l'importante è che ci sia chiarezza. Questo è un po' come dire, ci sono alcuni istituti interessanti, nuovi, però il tentativo è un po' quello di abbassare il livello della forza contrattuale dell'Agenzia delle Entrate, e questo se poi abbassi quello dovrai alzare da qualche altra parte, perché poi in fondo noi abbiamo un deficit che va a Napoli al 60% del prodotto nazionale lordo, e sono indici che non danno, come dire, grande fiducia agli investitori internazionali, anche perché voi sapete che se noi fossimo autonomi nella sottoscrizione del debito pubblico possiamo fare cosa ci pare, quindi se il debito pubblico che emette lo Stato fosse sottoscritto tutto dai cittadini italiani sarebbe un conto. Siccome noi andiamo a collocare questo prodotto sul mercato internazionale, su grandi investitori istituzionali, quelli ovviamente, se sei credibile, sottoscrivono il debito e te lo posso sottoscrivere, però invece che al 2% vanno al 3, al 4, il famoso spread è quello. Lo spread non è esattamente questo, lo spread è il differenziale che c'è in Europa tra chi ha un tasso, chi riesce a prendere del debito, al contrario del debito, con tassi più bassi e chi con tassi più alti. Quindi lo spread è un differenziale. Se la Germania, che fino ad oggi è stato considerato un paese più, come dire, più solido e quindi più in grado di garantire il debito, se aveva l'1% e noi il 3, e quindi c'era il differenziale è dall'1 al 3. E voi capite che se noi vogliamo continuare a indebitarsi e avere credibilità sul mercato finanziario internazionale, e dobbiamo anche dimostrare che fa capire questo 160% di debito come lo finanziamo e che credibilità abbiamo. E quindi capite che anche la capacità dell'erario di incidere, di far cassa, è fondamentale, e altrimenti come dire, sì, si chiacchiera, poi alla fine... E c'è una perversione in questo caso, che è quella sempre tutti a corsa durante le elezioni a dire che fanno pagare meno tutto, e poi alla fine quando vanno al governo ciò non risponde al vero e la gente è sempre più amareggiata, quindi è un ciclo, non so quando ci fermeremo. Comunque ecco, poi se però vedete qui intorno a Peccioli ci sono delle strade provinciali, guardatele, io mi auguro che per la Coppa Sabatini riprendano un po', perché con la macchina non le senti, con la moto le senti bene e senti la differenza. Allora, quanto è importante avere le strade a posto? Ma le strade, se le metti a posto, qualcuno dovrà pagarle. Quindi è un po' come dire, dipende cosa vogliamo. Quindi molto spesso ci fanno credere che le cose siano indipendenti. Non sono indipendenti. Comunque, noi siamo a approvare questo regolamento che dà al contribuente maggiori possibilità e anche all'ente di poter in qualche modo rivedere alcune cose con più agevolmente, qualora si rende conto che o ha sbagliato oppure ci sono degli errori preventivi in corso. Quindi poi il regolamento, se volete leggere, è un bel pacchetto, insomma, ognuno faccia quello che vuole, ecco, nel tempo libero. Perfetto, sotto l'ombrellone più adatto possibile. Ci sono, se non ci sono interventi, chiarimenti, si mette in votazione. Chi è favorevole? Chi è doppiamente favorevole? Premiata esigibilità. Perfetto, unanimità. Allora, i punti 8 e 9 sono collegati, attengono alla tariffa, alla tassa sui rifiuti. Allora, qui il ragionamento potrebbe essere estremamente lungo, ma cerco di andare all'essenziale. C'è questo di fatto, che il servizio di raccolta dei rifiuti, del rifiuto urbano, quindi che è prodotto dalle famiglie, è un rifiuto in privativa, quindi vuol dire che è riservato allo Stato, quindi non c'è competizione e lo Stato deve gestire e occuparsi in prima persona di questa smaltimento. Chi fa la raccolta e lo smaltimento in questo caso è Rete Ambiente, che ha preso la gestione del servizio in 4 province, così come prevede la legge. Essendo un'azienda totalmente pubblica, ha potuto prendere il servizio senza fare la gara. E quindi questa azienda gestisce, non direttamente, ma attraverso 8 SOL, società operative locali, che fanno capo a Rete Ambiente. Rete Ambiente sostanzialmente ad oggi è una finanziaria, quindi è una riorganizzazione dei capitali di queste aziende. E ogni SOL ha i suoi piani finanziari, quindi vuol dire che tutti gli anni queste società fanno un piano finanziario di quanto sono i costi della gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, e su questa base, prima fa il piano finanziario, su questa base poi va a fare le tariffe. Allora, la prima delibera riguarda questo aspetto, quindi si tratta di approvare il piano economico finanziario, che in questo caso, per quanto ci riguarda, non ha nessuna variazione rispetto all'anno scorso, addirittura, lo dico sottovoce, c'è una diminuzione del 10%, che noi già paghiamo poco. La riduzione deriva dal fatto che abbiamo avuto un recupero di evasione abbastanza importante, ci permette di finanziare la riduzione del 10%. Noi siamo una situazione particolare, perché quando è partito già da 2 anni il sistema di questa gestione di 4 province, così come prevede la legge, noi non abbiamo conferito, come avremmo dovuto, in Geofor, che è la società operativa locale, per una serie di vicende e di cautele, perché a nostro avviso eravamo prima con l'Aiatico, siamo messi soli, ma cambia poco, entreremo sicuramente dentro Rete Ambiente, dentro Geofo, ma abbiamo cercato di resistere il più a lungo possibile, perché nel momento in cui noi entreremo dentro la Geofo, immancabilmente, immediatamente, il prezzo del servizio aumenterà in maniera sensibile. E quindi fino ad oggi lo continuiamo a fare da soli e abbiamo una deroga per questo. Quindi noi oggi approviamo il piano finanziario, il nostro piano finanziario, peraltro visionato dal lato, e quindi che ha certificato che i conti vanno bene. Quindi queste 2 delibere sono: uno per l'approvazione del piano finanziario e l'altro, poi il secondo, per l'approvazione delle tariffe. Quindi, però la sostanza di tutto questo è che noi manteniamo sulle tariffe l'anno passato, avremo una riduzione del 10%, che non lo pubblicheremo, ecco, non andiamo sottotono. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione il punto 8, approvazione del piano economico finanziario anni 2024-2025. Chi è favorevole? Ovviamente in alta dignità, chi è favorevole? Poi dopo è una delibera di conseguenza logica, approvazione tariffe sulla tassa dei rifiuti anno 24, e quindi a questo punto, vi ripeto, le tariffe hanno quelle caratteristiche. Chi è favorevole? Quindi immediata eseguibilità. A questo punto il Consiglio Comunale è terminato, quindi noi andremo in vacanza, perché io credo, mi auguro proprio di non fare un altro, perché se lo facciamo un altro vuol dire che c'è un'emergenza che proprio non è auspicabile per nessuno, perché soltanto è tutta un'emergenza. Ci vedremo a fine agosto, a primi di settembre, per un prossimo Consiglio Comunale, dove porteremo nel prossimo alcune, cominceremo in qualche modo a delineare il programma, a trasportare il programma che abbiamo portato alle elezioni in atti deliberativi, cominceremo a metterlo negli atti di pianificazione, per cominciare poi a diventare essere operativi. Buone vacanze, quindi appunto per i consiglieri le vacanze sono pagate dal comune, quindi basta ci portate le fatture, quindi se si registrano mi fanno la vigilanza ora. Va bene, grazie a tutti e buone vacanze, se ci vediamo.